Benvenuti al Daily Digest di venerdì 5 giugno.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di anticorpi monoclonali, strategie mirate contro la tossicità degli oligomeri amiloidi. Con Ondale National Park, lo Strangler Cairn di Andy Goldworthy è l'arte effimera. Devil's All Pupfish, la biologia dell'isolamento estremo in una caverna del Nevada. Everything, Void Tools, i segreti della velocità e il controllo totale del file system NTFS. Marion Donovan, il Boater è la nascita dell'ingegneria dei pannolini moderni. Mary Kenneth Keller, la pioniera dell'informatica è la rivoluzione democratica del BASIC. Serdoliparis Suirei, la complessa biochimica è l'adattamento negli abissi della fossa delle Marianne. Reattori chimici microfluidici, agenti artificiali e chimica a flusso nella scienza dei materiali. Trakai Island Castle, bastione militare sul lago e baluardo della memoria Caraima, e VLC for Android, architettura e universalità del decoding multimediale open source. Iniziamo!
Anticorpi monoclonali, strategie mirate contro la tossicità degli oligomeri amiloidi. Nuovi anticorpi monoclonali come il lecanemab sperimentali A887755 prendono di mira gli oligomeri solubili di beta-amiloide, le vere tossine sinaptiche dell'Alzheimer, ignorando placche e monomeri. Strategie di somministrazione intratecale promettono di superare la barriera ematoencefalica con meno rischi. Oligomeri solubili, il vero volto della neurotossicità. Per decenni, la ricerca sul morbo di Alzheimer è stata dominata dall'ipotesi della cascata amiloidea, che identificava nelle placche fibrillari insolubili di beta-amiloide, A, la causa primaria della neurodegenerazione. Le placche, grandi aggregati extracellulari facilmente visibili al microscopio ottico dopo colorazione con rosso congo o con anticorpi fluorescenti, divennero il marchio istopatologico della malattia, e la loro eliminazione fu l'obiettivo di innumerevoli trial clinici. Tuttavia, questa visione semplicistica cominciò a incrinarsi quando divenne evidente che la quantità di placche non correlava con la gravità del declino cognitivo. Alcuni anziani mostravano abbondanti depositi amiloidi ma nessun sintomo, mentre altri con sintomi conclamati presentavano carichi di placca relativamente modesti. A partire dagli anni 2000, un numero crescente di studi ha spostato l'attenzione dai depositi inerti ai loro precursori solubili, gli oligomeri di beta-amiloide, spesso indicati con l'acronimo ADDL, Amyloid Beta Derived Diffusible Ligands. Questi aggregati, composti da poche decine di monomeri, sono sufficientemente piccoli da diffondere nello spazio extracellulare e legarsi direttamente alle sinapsi ipocampali e corticali, dove interferiscono con il potenziamento a lungo termine LTP, il processo elettrofisiologico che codifica i ricordi. Il meccanismo molecolare è subdolo. Gli oligomeri si ancorano a recettori postsinaptici come il recettore NMDA e il recettore PHB2. Innescando una cascata di segnali che porta alla rimozione dei recettori AMPA dalla membrana e, nel lungo termine, alla retrazione delle spine dendritiche e alla morte sinaptica. La tossicità, dunque, non dipende dalla presenza di grandi ammassi fibrillari, ma dalla capacità di queste piccole strutture di avvelenare selettivamente la comunicazione neuronale, risparmiando paradossalmente i corpi cellulari fino agli stadi più avanzati della malattia. Questa scoperta ha rappresentato un cambiamento di paradigma. Per fermare l'Alzheimer non è necessario rimuovere le placche, ma neutralizzare gli oligomeri che circolano nel liquido interstiziale cerebrale, un bersaglio molto più sfuggente e dinamico. Anticorpi conformazionali è la promessa della via intratecale. Sulla base di queste evidenze, sono stati sviluppati anticorpi monoclonali in grado di riconoscere selettivamente la struttura tridimensionale tossica degli oligomeri, ignorando sia i monomeri fisiologici che le placche fibrillari già formate. Anticorpi come la aducanumab, il lecanemab e il donanemab hanno già ottenuto l'approvazione delle agenzie regolatorie, ma una nuova generazione di molecole sperimentali, tra cui LA887755, sta spingendo ulteriormente il paradigma della selettività conformazionale. Questi anticorpi sono stati generati inoculando in modelli animali proteine A140 legate a particelle di oro colloidale, un espediente che forza la catena aminoacidica ad assumere proprio la conformazione tridimensionale tipica dell'oligomero patologico. Il sistema immunitario degli animali impara a riconoscere quella specifica forma come estranea, producendo anticorpi che non reagiscono né con i monomeri singoli né con le fibrille, ma solo con gli aggregati solubili tossici. Questa straordinaria specificità ha un risvolto universale, poiché il riconoscimento avviene a livello della struttura terziaria e non della sequenza amminoacidica. Lo stesso anticorpo può neutralizzare oligomeri tossici formati da proteine completamente diverse, Come l'alfa-sinucleina del Parkinson, le proteine poli-Q della malattia di Huntington o persino il peptide prionico 106-126. Test in vitro su colture neuronali hanno dimostrato che l'aggiunta di questi anticorpi ripristina la vitalità cellulare dal 20% a oltre l'80%, bloccando l'attacco sinaptico degli oligomeri. Studi in vivo su topi transgenici modelli di Alzheimer, ceppi PDAP e TG2576, hanno mostrato risultati ancora più spettacolari. Non solo gli anticorpi promuovono la clearance periferica dell'amiloide attraverso l'azione della microglia, ma invertono i deficit mnemonici e ripristinano la densità delle spine dendritiche, anche in assenza di una significativa riduzione delle placche. Il problema principale per la traslazione clinica resta la barriera ematoencefalica, che limita drasticamente il passaggio degli anticorpi dal sangue al cervello. Per aggirare questo ostacolo, si stanno esplorando vie di somministrazione alternative, come la pseudodelivery intratecale. Un serbatoio sottocutaneo collegato direttamente allo spazio subaracnoideo rilascia l'anticorpo nel liquido cerebrospinale, ottenendo concentrazioni cerebrali molto più elevate con una frazione della dose sistemica. Modelli matematici preclinici prevedono che questa via possa accelerare la negativizzazione delle scansioni PET-amiloide di quasi 18 mesi rispetto all'infusione endovenosa, riducendo al contempo il rischio di complicanze vascolari come l'ARIA, Amyloid-Related Imaging Abnormalities, che rappresentano il principale effetto collaterale delle immunoterapie attuali. La strada è ancora lunga, ma la convergenza tra immunologia di precisione e ingegneria della somministrazione sta disegnando un futuro in cui l'Alzheimer potrebbe diventare una malattia cronica gestibile, se non addirittura prevenibile. Gli anticorpi monoclonali conformazionali stanno riscrivendo il copione della lotta alle demenze, spostando il focus dalla rimozione dei detriti alla neutralizzazione dei veleni. Se la promessa della somministrazione intratecale sarà mantenuta, potremmo assistere, entro il prossimo decennio, a una svolta terapeutica capace di restituire tempo e dignità a milioni di persone. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Conondale National Park. Lo Strangler Cairn di Andy Goldworthy è l'arte effimera. Nel Conondale National Park del Queensland, lo scultore Andy Goldworthy ha eretto uno Strangler Cairn, un uovo di granito alto 3,7 metri che ospita un fico strangolatore. L'opera è destinata a essere lentamente distrutta o avvolta dalle radici, incarnando l'arte effimera e la resa alla natura. La commissione è il genio di Goldworthy. Il Conondale Great Walk è un sentiero escursionistico di 56 km che si snoda attraverso le foreste pluviali subtropicali e i boschi di sclerofille umide del Queensland sudorientale, un ambiente in cui felci arboree, eucalipti centenari e gole scavate da torrenti cristallini compongono un ecosistema di eccezionale valore naturalistico. Nel 2011, il Dipartimento dell'Ambiente e della Gestione delle Risorse del Queensland decise di arricchire questo percorso con un intervento di arte pubblica che fosse in sintonia con lo spirito del luogo, e per farlo si rivolse a Andy Goldworthy, l'artista britannico celebre in tutto il mondo per le sue installazioni effimere realizzate con foglie, pietre, ghiaccio e rami. Goldworthy non è un artista che si limita a collocare oggetti nel paesaggio. Il suo lavoro è un dialogo costante con i materiali, con le stagioni e con le forze che modellano la terra. Per la commissione australiana, egli immaginò un'opera che non fosse un monumento statico, ma un processo in divenire, un esperimento a lungo termine che avrebbe affidato alla biologia vegetale il compito di portare a compimento, o a dissoluzione, la scultura. Nacque così l'idea dello Strangler Cairn, un termine che unisce due concetti potenti. Il Cairn, il tumulo di pietre che fin dalla preistoria segnala un percorso o un luogo sacro, e lo Strangler, il fico strangolatore, una pianta epifita che nelle foreste tropicali germoglia sui rami degli alberi e lentamente li avvolge con le sue radici aeree, soffocandoli e sostituendosi a loro come struttura portante. La posizione scelta fu una radura luminosa tra la pista della miniera d'oro e le Artists' Cascades, un punto in cui la luce penetrava con forza grazie alla caduta, anni prima, di un gigantesco fico secolare. Fu proprio da una talea di quell'albero caduto, che aveva aperto una ferita nella canopia permettendo alla luce di raggiungere il suolo, che Goldworthy fece coltivare il piccolo arbusto di ficus watkinsiana destinato a diventare il cuore pulsante della scultura. La costruzione è il destino incerto dell'uovo di pietra. La realizzazione dello Strangler Cairn richiese mesi di lavoro meticoloso. Centinaia di blocchi di ardesia e granito vennero estratti da una cava poco distante, per ridurre al minimo l'impatto ambientale del trasporto, e poi scalpellati a mano da una squadra di artigiani guidati dallo stesso Goldworthy. Ogni blocco fu posato a secco, senza malta né leganti, con una tecnica di incastro millimetrica che ricorda le mura ciclopiche delle antiche fortezze. Il risultato è una struttura a forma di uovo alta 3,70 m, che si innalza dal suolo della foresta come un meteorite levigato, un oggetto al contempo alieno e profondamente arcaico. Sulla sommità, lasciata volutamente incompiuta, i costruttori collocarono il giovane fico strangolatore, alto all'epoca appena 40 centimetri, è a Tesero. Da quel momento, l'opera è entrata in una fase di trasformazione continua, il cui esito è deliberatamente incerto. Le radici aeree del fico stanno già scendendo lungo le fessure tra i massi, esplorando il labirinto di pietra con la pazienza millenaria della vita vegetale. Gli escursionisti che tornano a distanza di anni notano cambiamenti quasi impercettibili ma inesorabili. Una radice che ha scavalcato un blocco, una fessura che si è leggermente allargata, un muschio che ha cominciato a colonizzare la superficie granitica. Goldsworthy ha progettato questa ambiguità come parte integrante del significato dell'opera. Il fico potrà abbracciare il cairn, inglobandolo in una teca di legno vivente che lo conserverà come un gioiello, oppure potrà insinuarsi nelle sue giunture e, con la pressione idraulica generata dalla crescita cellulare, frantumarlo pezzo dopo pezzo. In entrambi i casi, la scultura non sarà mai finita e non rappresenterà una vittoria dell'uomo sulla natura, ma piuttosto una collaborazione, una resa consapevole alle forze che governano la foresta. Questa poetica del decadimento programmato affonda le radici nella tradizione romantica del sublime, ma la declina in chiave ecologica. Lo Strangler Cairn non è un rudere malinconico, è un ecosistema nascente, un'opera che respira, cresce e, forse, si distrugge, ricordando a chi la osserva che la vera eternità non appartiene al granito, ma al ciclo ininterrotto della decomposizione e della rinascita. Con lo Strangler Cairn, Andy Goldsworthy ha firmato una dichiarazione d'amore e di sfida alla potenza della natura, offrendo ai visitatori del Conondale National Park non un oggetto da contemplare passivamente, ma un processo vitale a cui assistere con meraviglia e umiltà, un invito a ripensare il rapporto tra creazione umana e mondo vegetale.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Devil's Hole Pupfish, la biologia dell'isolamento estremo in una caverna del Nevada. Nel deserto del Nevada, il minuscolo Cyprinodon diabolis sopravvive in una caverna allagata, con l'habitat riproduttivo più piccolo al mondo. Una storica sentenza della Corte Suprema USA del 1976 bloccò i pompaggi agricoli per salvare la specie dall'estinzione. Un gioiello azzurro nel cuore del deserto. Devil's Hole è una fessura calcarea che si apre nel bel mezzo del deserto del Mojave, in Nevada, come una finestra spalancata su un'immensa falda acquifera fossile risalente al Pleistocene. L'accesso è un'apertura di pochi metri di larghezza che conduce a un sistema di grotte allagate, un labirinto sommerso che si spinge fino a oltre 150 metri di profondità, dove la luce solare non arriva e la temperatura dell'acqua si mantiene costantemente tra i 33 e i 34 gradi centigradi. In questo ambiente estremo, isolato da decine di migliaia di anni dal resto del mondo, sopravvive una delle creature più rare e vulnerabili del pianeta, il Cyprinodon diabolis, il Devil's Hole Pupfish. Lungo non più di 3 centimetri, il maschio sfoggia una livrea blu elettrico iridescente che contrasta violentemente con il grigio delle rocce su cui si aggira, mentre la femmina presenta tonalità più smorzate. La sua esistenza è vincolata a una singola, minuscola mensola rocciosa sommersa di appena 2 metri di larghezza per 6 di lunghezza, grande all'incirca come un armadio a muro, che costituisce l'unico sito di deposizione delle uova dell'intera specie. Su questa piattaforma, ricoperta da un sottile strato di alghe e batteri, i pesci si radunano nei mesi primaverili per riprodursi, in un ciclo vitale che dipende interamente dal livello dell'acqua. Se il livello scende di poche decine di centimetri, la mensola emerge e le uova si seccano, condannando la specie all'estinzione in una sola stagione. Questa precarietà assoluta fa del Devil's Hole Pupfish il vertebrato collareale più ristretto del mondo, un primato che è al tempo stesso un marchio di unicità evolutiva e una condanna ecologica. L'isolamento ha plasmato anche la sua anatomia. È l'unico membro della famiglia dei ciprinodontidi ad aver perso completamente le pinne pelviche nel corso dell'evoluzione, un adattamento che lo rende ancora più singolare nel già bizzarro panorama dei pesci del deserto. La battaglia legale è la resilienza assistita. Negli anni 60, l'espansione dell'agricoltura irrigua nella valle di Ash Meadows, poco distante da Devil's Hole, portò all'installazione di potenti pompe di emungimento che iniziarono a drenare la falda acquifera condivisa. Il livello dell'acqua nella caverna cominciò a scendere in modo allarmante, e con esso la mensola riproduttiva del pupfish si avvicinò pericolosamente alla superficie. La comunità scientifica e le associazioni ambientaliste lanciarono l'allarme, ma i proprietari terrieri e gli agricoltori si opposero con forza a qualsiasi restrizione, sostenendo che il diritto di prelievo dell'acqua prevalesse sulla tutela di un pesce sconosciuto ai più. La disputa sfociò in una battaglia giudiziaria epocale che giunse fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Nel 1976, con una sentenza storica nel caso Kappaert contro United States, la Corte stabilì che il Devil's Hole, essendo stato designato monumento nazionale già nel 1952, godeva di una protezione giuridica che prevaleva sui diritti di pompaggio privati. La sentenza affermò il principio che la conservazione di una specie endemica in un habitat unico costituisce un interesse pubblico superiore, e ordinò il blocco immediato dei pompaggi che minacciavano il livello vitale della pozza. Questa decisione non solo salvò il pupfish dall'estinzione immediata, ma creò un precedente giuridico di portata nazionale per la tutela degli ecosistemi fragili. Nel 1984, a consolidamento della protezione, fu istituito l'Ash Meadows National Wildlife Refuge, un'area protetta che abbraccia l'intero sistema di sorgenti e acquitrini della valle. Tuttavia, la protezione legale non ha messo il pupfish al riparo dalle catastrofi naturali. Nel corso degli anni, terremoti verificatisi a migliaia di chilometri di distanza, in Alaska o in Messico, hanno innescato onde sismiche che si sono propagate attraverso la falda acquifera fino a Devil's Hole, generando veri e propri tsunami di grotta. Onde alte fino a 2 metri hanno spazzato via le alghe dalla mensola, riducendo la già esigua popolazione a poche decine di individui. Per scongiurare la scomparsa definitiva, i biologi hanno allestito presso l'Ash Meadows Refuge un sofisticato impianto di riproduzione in cattività, che ospita centinaia di esemplari clonati geneticamente, e conducono censimenti trimestrali tramite sommozzatori. Nel censimento primaverile del 2026, la popolazione selvatica ha fatto registrare 77 individui vitali, un piccolo rimbalzo che testimonia la tenacia di questa creatura e l'efficacia degli sforzi umani per proteggerla. Il Devil's Hole Pupfish è molto più di un pesce, è il testimone vivente di un'epoca geologica remota, il simbolo di una battaglia vinta per il diritto all'esistenza e un monito costante sulla fragilità della vita quando è confinata agli estremi della propria nicchia. La sua sopravvivenza dipende dalla nostra capacità di comprendere che ogni goccia d'acqua, in un deserto, può contenere un intero universo in miniatura. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Everything, Void Tools. I segreti della velocità è il controllo totale del file system NTFS. Everything di Void Tools è un software gratuito per Windows che trova qualsiasi file in frazioni di secondo leggendo direttamente la master file table NTFS nella RAM, sincronizzandosi in tempo reale tramite l'USN Journal. Un piccolo miracolo di programmazione efficiente. La master file table, il registro anagrafico del disco. Ogni volta che un utente di Windows digita una parola nella casella di ricerca del menu Start, il sistema operativo avvia una complessa procedura che può durare secondi o minuti, perché non si limita a cercare i nomi dei file, ma interroga anche il contenuto dei documenti attraverso un indice semantico costruito in background. Questo meccanismo, pur offrendo funzionalità evolute, consuma risorse di CPU e memoria e, soprattutto, fallisce quando si ha bisogno di individuare rapidamente un file conoscendone anche solo una porzione del nome. Everything, la minuscola utility sviluppata da David Carpenter sotto l'insegna di Void Tools, ha ribaltato completamente questa prospettiva, scegliendo una via tanto semplice quanto geniale. Ignorare ogni astrazione intermedia e dialogare direttamente con il cuore del file system NTFS, la Master File Table, MFT. La MFT è una struttura dati nascosta che ogni volume NTFS mantiene al proprio interno e funziona come un gigantesco registro anagrafico in cui ogni file e ogni cartella possiedono una scheda identificativa. In questa scheda, grande almeno 1 kilobyte, sono memorizzati non solo il nome del file e il suo percorso gerarchico, ma anche gli attributi essenziali come la dimensione, la data di creazione, la data di ultima modifica è, nei casi di file molto piccoli, persino il contenuto vero e proprio. Quando Everything viene avviato per la prima volta, non esegue una scansione ricorsiva dell'albero delle directory, operazione che richiederebbe di percorrere fisicamente il disco e leggere ogni settore, ma semplicemente carica in memoria RAM una copia della MFT. Questa operazione, su un disco moderno con centinaia di migliaia di file, richiede pochi secondi, e una volta completata l'intero indice risiede nella veloce RAM del computer. Da quel momento in poi, ogni ricerca non è più un'interrogazione al disco, ma una query fulminea su una struttura dati già residente nella memoria volatile, con tempi di risposta che si misurano in millisecondi. Il risultato è che l'utente può vedere l'elenco dei file aggiornarsi letteralmente a ogni pressione di tasto, con un effetto di ricerca istantanea che ha fatto guadagnare a Everything la fama di alimentato a batterie aliene. Il giornale USN è la sincronizzazione passiva. Caricare la MFT all'avvio è solo metà della soluzione. Un computer in uso modifica continuamente il proprio file system, creando nuovi documenti, cancellando file temporanei, rinominando cartelle e spostando dati. Se Everything si limitasse a un'unica fotografia iniziale, il suo indice diventerebbe obsoleto nel giro di pochi minuti. Per risolvere questo problema, Void Tools ha sfruttato un'altra componente fondamentale di NTFS, poco conosciuta al di fuori degli ambienti di sviluppo e amministrazione di sistema, l'Update Sequence Number, USN Journal. Si tratta di un registro a sola aggiunta, append only, che il file system mantiene nel percorso nascosto extend USN JRNL, nel quale vengono annotate in ordine cronologico tutte le modifiche strutturali apportate a file e cartelle, creazione, cancellazione, ridenominazione, modifica degli attributi di sicurezza o di compressione. Questo giornale è stato originariamente introdotto da Microsoft per consentire ai software di backup incrementale di individuare rapidamente i file cambiati dall'ultimo backup, senza dover eseguire una scansione completa del disco. Everything si aggancia a questo flusso di notifiche in modo completamente passivo. Non interroga attivamente il file system, non installa hook intrusivi, ma semplicemente rimane in ascolto delle voci che Windows stesso scrive nell'USN Journal. Non appena viene registrato un evento, il software aggiorna la propria copia della MFT in RAM in modo impercettibile, senza consumare cicli di CPU e senza generare traffico sul disco. Questo modus operandi rende Everything uno dei programmi più leggeri e parsimoniosi che si possano installare su una macchina Windows, con un impatto sulle prestazioni del tutto trascurabile. Per gli utenti avanzati, l'interfaccia di Everything offre un potente linguaggio di interrogazione che include operatori booleani, espressioni regolari, caratteri jolly, filtri per data, esempio di M, today per i file modificati oggi, per dimensione e per tipo, oltre alla possibilità di ordinare i risultati con un semplice clic sull'intestazione di colonna. La funzione di server ETP integrata permette persino di interrogare l'indice da remoto via rete, trasformando un PC in un motore di ricerca centralizzato per tutti i dischi condivisi. Everything è la prova lampante che spesso le soluzioni più eleganti non richiedono algoritmi complessi, ma una profonda conoscenza delle fondamenta su cui poggia il sistema operativo è una programmazione che va dritta al cuore del problema senza perdersi in inutili sovrastrutture. Everything di Void Tools incarna la filosofia del less is more nel mondo del software. Poche centinaia di kilobyte di codice, nessuna interfaccia ridondante, nessun servizio in background invasivo, eppure una potenza e una reattività che umiliano i motori di ricerca integrati nei moderni sistemi operativi. Un gioiello per chiunque lavori quotidianamente con migliaia di file e non voglia più sprecare tempo ad attendere una clessidra.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Marian Donovan, il Boater è la nascita dell'ingegneria dei pannolini moderni. Cresciuta tra ingranaggi e torni, Marian Donovan rivoluzionò la cura dei neonati inventando il Boater, un pannolino in nylon da paracadute con bottoni a pressione al posto delle spille. Il brevetto, venduto nel 1951 per $1,000,000, pose le basi dell'industria dei pannolini moderni. La notte che cambiò tutto, il prototipo dalla tenda della doccia. Erano circa le 2 del mattino di un gelido inverno del 1946, quando Marian Donovan, nel suo cottage di Westport, Connecticut, si ritrovò per l'ennesima volta a cambiare le lenzuola intrise, il pigiamino e il pannolino di cotone della sua secondogenita. I pannolini lavabili dell'epoca, realizzati in mussola o flanella, avevano un potere assorbente misero e, una volta saturi, agivano come uno stoppino che diffondeva l'umidità su qualsiasi superficie. Per cercare di arginare il problema, i genitori ricorrevano a copripannolini di gomma, veri e propri involucri impermeabili che, però, trasformavano la zona del pannolino in una camera di calore umido, causando arrossamenti, dermatiti e piaghe dolorose. Donovan, che era cresciuta osservando il padre e lo zio progettare componenti meccanici per il tornio South Bend nell'officina di famiglia a Fort Wayne, Indiana, non si rassegnò. La sua mente ingegneristica, affinatasi tra ingranaggi e macchinari di precisione, individuò subito il nocciolo del problema. Occorreva un materiale che fosse impermeabile all'urina ma permeabile all'aria, un connubio che all'epoca sembrava chimicamente impossibile. La soluzione le si presentò in modo inaspettato. Afferrò un paio di forbici e tagliò un ampio pannello dalla tenda di plastica della doccia. Un materiale che aveva il pregio di essere flessibile e idrorepellente. Armata di macchina da cucire Singer, modellò una sorta di busta impermeabile, con un'apertura laterale, e la riempì con un pannello assorbente di cotone. Il risultato fu un ibrido sgraziato, ma la logica era ineccepibile. La plastica bloccava le fuoriuscite, mentre la struttura a busta permetteva una minima circolazione d'aria, riducendo l'effetto serra che affliggeva i copripannolini in gomma. Quella notte, la piccola dormì finalmente all'asciutto, e Donovan capì di aver intrapreso la strada giusta. Nei giorni seguenti perfezionò il concetto, sperimentando con ferri da stiro per sigillare i bordi e con diverse plastiche, finché non si imbatté in un materiale bellico di recupero. La tela di nylon dei paracadute dismessi, un tessuto sintetico leggero, straordinariamente resistente e intrinsecamente traspirante. Questo passaggio dal fai-da-te domestico alla sperimentazione su materiali ad alte prestazioni segnò la nascita del Boater, il primo pannolino impermeabile moderno. Il Boater, design, sicurezza e il trionfo commerciale. Il nome Boater fu scelto da Marion Donovan con una felice intuizione. La forma bombata del pannolino, con le sue cuciture curve, le ricordava la chiglia di una barca a vela, E l'idea che tenesse il bambino a galla in un mare di umidità le sembrò un'immagine efficace e rassicurante. Ma dietro la metafora nautica si celava un progetto ingegneristico di notevole sofisticazione. Il boater non era un semplice sacchetto di nylon, bensì un sistema a 3 componenti. Un guscio esterno sagomato, una serie di pannelli assorbenti interni intercambiabili e, soprattutto, un innovativo meccanismo di chiusura che eliminava le pericolose spille da balia, all'epoca responsabili di innumerevoli punture accidentali ai danni dei neonati e delle madri. Donovan progettò un sistema di bottoni a pressione in metallo e plastica, disposti strategicamente lungo i bordi del pannolino, che consentivano una chiusura rapida, sicura e regolabile. Questo dettaglio, apparentemente marginale, fu in realtà rivoluzionario. Per la prima volta il cambio del pannolino diventava un'operazione semplice e non traumatica. Dopo aver realizzato alcuni prototipi funzionanti, Donovan si rivolse all'industria dei prodotti per l'infanzia, ma incontrò un muro di scetticismo. I dirigenti delle aziende del settore, tutti uomini, liquidarono la sua invenzione con sufficienza, sostenendo che le madri non avrebbero mai speso soldi per un aggeggio del genere e che il pannolino di cotone era più che sufficiente. Decisa a dimostrare il contrario, Donovan intraprese la via della produzione indipendente, brevettando il boater nel 1951, US Patent 2,556,800, e fondando la Donovan Enterprises. Il suo colpo da maestro fu convincere i grandi magazzini Saks Fifth Avenue di New York a mettere in vendita il prodotto nel reparto di lusso per l'infanzia. L'accoglienza fu trionfale. Le confezioni del boater andarono esaurite nel giro di poche settimane e le recensioni entusiastiche delle madri fecero il giro del paese. Nel giro di 2 anni, la Kiko Corporation di Kankakee, Illinois, acquistò l'intera azienda e i diritti del brevetto per la cifra, allora astronomica, di $1 milione, equivalenti a oltre $9 milioni del 2026. Quel capitale permise a Donovan di proseguire i suoi studi, di conseguire una laurea in architettura a Yale nel 1958 e di depositare altri 20 brevetti nell'arco della sua vita, spaziando dal filo interdentale Dentaloop a sistemi di organizzazione domestica. Il boater, nel frattempo, divenne il fondamento su cui, pochi anni dopo, Victor Mills, un ingegnere della Procter & Gamble, avrebbe costruito il primo pannolino usa e getta in carta e polpa di cellulosa, i Pampers, che adottarono proprio il concetto di guscio esterno impermeabile e traspirante messo a punto da Donovan. Marion Donovan trasformò una frustrazione domestica in una rivoluzione industriale, applicando al mondo della cura infantile la stessa mentalità progettuale che aveva respirato nell'officina paterna. Il boater non solo migliorò la qualità della vita di milioni di famiglie, ma dimostrò che l'ingegno femminile poteva sfidare e vincere i pregiudizi di un'intera industria, scrivendo una pagina indelebile nella storia del design di consumo.
Andiamo avanti con la scaletta di oggi. Mary Kenneth Keller, la pioniera dell'informatica e la rivoluzione democratica del BASIC. Suora e scienziata, Mary Kenneth Keller unì fede e calcolo per democratizzare l'informatica. Collaborò alla creazione del BASIC, linguaggio che rese la programmazione accessibile a tutti, e nel 1965 divenne la prima donna negli Stati Uniti a conseguire un dottorato in informatica, dedicando la vita all'educazione e all'inclusione digitale. Dalla teologia alla tavola periodica, gli studi di Mary Kenneth Keller. Nel 1958, il laboratorio di calcolo del Dartmouth College era un santuario esclusivamente maschile, un luogo in cui le donne non venivano ammesse né come studentesse né come ricercatrici. Eppure proprio in quell'anno Mary Kenneth Keller, suora delle suore della carità della Beata Vergine Maria, riuscì a varcare quella soglia proibita, trasformandosi da semplice partecipante a un istituto estivo a membro attivo del team che avrebbe cambiato la storia dell'informatica. Nata Evelyn Marie Keller nel 1913 a Cleveland, nell'Ohio, la futura pioniera crebbe in una famiglia che valorizzava l'istruzione, ma la sua scelta di prendere i voti a soli 18 anni, nel 1932, parve indirizzarla verso un cammino lontano dai circuiti elettronici. La professione religiosa del 1940 consolidò il suo impegno spirituale, ma non soffocò la sua sete di conoscenza. Si iscrisse alla DePaul University di Chicago, dove ottenne una laurea in matematica e, nel 1952, un master nella stessa disciplina con un focus sulla fisica. Questi studi le fornirono una solida base logico-matematica, ma fu l'incontro con l'elaboratore elettronico a rivelarle la sua vera vocazione. Durante l'estate del 1958, infatti, il Dartmouth College organizzò un programma intensivo per introdurre docenti e ricercatori alle potenzialità del calcolatore. Keller, con la sua preparazione e determinazione, si distinse immediatamente, tanto da essere invitata a restare nel centro di calcolo. Lì si immerse in un ambiente ribollente di idee, dove il capo dipartimento John Kemeny stava gettando le fondamenta di una visione radicale. Il computer non doveva restare un oracolo accessibile solo a iniziati, ma diventare uno strumento per tutti, al pari di una lavagna o di un libro. Keller abbracciò questa filosofia con ardore, lavorando fianco a fianco con Kemeny e con Thomas Kurtz per sviluppare un linguaggio di programmazione che abbattesse le barriere tecniche. La sua fede cattolica, anziché costituire un ostacolo, le infuse un profondo senso di servizio, vedeva nell'informatica una via per elevare l'istruzione e offrire opportunità a chiunque, indipendentemente dal genere o dal background sociale. Questo periodo di incubazione durò diversi anni, durante i quali Keller non solo contribuì alla stesura del compilatore, ma si fece portavoce dell'idea che ogni studente del campus dovesse poter interagire con un terminale, anticipando di decenni il concetto di alfabetizzazione digitale di massa. La sua presenza in un dominio maschile suscitò inizialmente perplessità e resistenze, ma la sua competenza e la sua calma determinazione le guadagnarono il rispetto dei colleghi, che finirono per riconoscere in lei una mente brillante e innovativa. Yale Dartmouth College è la genesi del BASIC. Prima dell'avvento del BASIC, programmare un computer equivaleva a scrivere lunghe sequenze di codici numerici o a utilizzare linguaggi assemblativo-macchina che richiedevano una conoscenza approfondita dell'architettura hardware. I calcolatori dell'epoca, come l'IBM 704, erano colossi a valvole termoioniche che occupavano intere stanze, e il loro utilizzo era riservato a una elite di ingegneri e matematici. John Kemeny e Thomas Kurtz, docenti di matematica al Dartmouth, avevano chiara la necessità di uno strumento didattico che permettesse agli studenti di discipline umanistiche e sociali di avvicinarsi alla programmazione senza dover prima padroneggiare l'elettronica. Fu in questo crogiolo di idee che Mary Kenneth Keller portò il suo contributo decisivo, non solo come programmatrice, ma come mediatrice tra il rigore tecnico e la sensibilità pedagogica. Il Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, noto con l'acronimo BASIC, fu concepito come un linguaggio interpretato, interattivo e semplice. I comandi come print, gotl o if, then rispecchiavano parole inglesi quotidiane, rendendo il codice leggibile anche a chi non aveva alcuna formazione scientifica. Keller lavorò intensamente alla definizione delle strutture di controllo e alla documentazione, consapevole che un manuale chiaro sarebbe stato cruciale per la diffusione del linguaggio. Il 1 maggio 1964, alle ore 4 del mattino, il primo programma BASIC girò con successo sul sistema timesharing del Dartmouth, e da quel momento l'informatica non fu più la stessa. Il timesharing, a sua volta, consentiva a più utenti di collegarsi simultaneamente al medesimo elaboratore tramite terminali remoti, realizzando concretamente l'ideale di accesso universale. Keller partecipò attivamente alla progettazione di questo ecosistema, contribuendo a scrivere le routine che gestivano la memoria e l'input-output, e testando il sistema con studenti e docenti volontari. Il suo entusiasmo per il potenziale educativo del computer era contagioso. Organizzava seminari in cui mostrava come il BASIC potesse essere impiegato non solo per calcoli matematici, ma anche per simulazioni in biologia, analisi statistiche in sociologia o persino per comporre semplici melodie. Questa apertura interdisciplinare fu una delle chiavi del successo del BASIC, che negli anni 70 e 80 divenne il linguaggio predefinito dei primi personal computer, dall'Altera 8800 al Commodore 64, fino ai PC IBM. L'idea che un linguaggio di programmazione potesse fungere da traduttore tra la complessità binaria della macchina e la logica umana fu una rivoluzione concettuale, e Keller ne fu una delle artefici più convinte. La sua visione andava oltre la mera alfabetizzazione informatica. Immaginava un mondo in cui il computer fosse un'estensione del pensiero umano, capace di potenziare la creatività e di risolvere problemi sociali complessi. Il dottorato storico è la tesi sull'inferenza induttiva. Il 7 giugno 1965, nell'aula magna dell'Università del Wisconsin-Madison, una suora cattolica in abito religioso si alzò per difendere una tesi che mescolava logica simbolica, statistica e informatica. Mary Kenneth Keller discusse il suo lavoro Inductive Inference on Computer Generated Patterns, un'indagine pionieristica sulle capacità delle macchine di riconoscere pattern e di formulare inferenze a partire da dati generati autonomamente. Sotto la supervisione del professor Preston Hammer, Keller aveva sviluppato algoritmi in grado di analizzare sequenze di simboli prodotte dal calcolatore, individuando regolarità e costruendo modelli previsionali, in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale muoveva appena i primi passi. La commissione esaminatrice rimase colpita dalla solidità matematica e dalla visione prospettica della candidata. Keller non si limitava a descrivere procedure di calcolo, ma rifletteva sulle implicazioni filosofiche dell'apprendimento automatico, chiedendosi se le macchine potessero davvero comprendere i dati o se si limitassero a manipolarli meccanicamente. Quel giorno Keller divenne la prima donna negli Stati Uniti a ottenere un dottorato in informatica, un traguardo che echeggiò ben oltre i confini accademici e che aprì la strada a generazioni di studiose. La tesi, sebbene non pubblicata su riviste ad ampia diffusione, circolò tra gli specialisti e influenzò i successivi sviluppi del machine learning, anticipando concetti come l'apprendimento non supervisionato e la clusterizzazione. Dopo il dottorato, Keller scelse di non perseguire una carriera nell'industria o nei centri di ricerca d'élite, ma di dedicarsi all'insegnamento, accettando un incarico presso la Clark University di Dubuque, in Iowa. Lì fondò il Dipartimento di Informatica, che diresse per 18 anni, plasmando il curriculum e introducendo corsi di programmazione obbligatori per tutti gli studenti, indipendentemente dalla facoltà di appartenenza. Parallelamente, organizzava corsi serali per adulti, convinta che l'educazione permanente fosse uno strumento di giustizia sociale. La sua attenzione per l'inclusione femminile la portò a essere una delle fondatrici dell'ASCIU, Association of Small Computer Users in Education, un'associazione che ancora oggi promuove l'uso consapevole della tecnologia nelle scuole e nelle università. Durante una conferenza del 1975, Keller pronunciò una frase che suonò come una profezia: l'umanità non ha ancora neppure scalfito la superficie del potenziale del computer come strumento interdisciplinare. Parole che oggi, nell'era dei big data e dell'IA generativa, appaiono di una lungimiranza straordinaria. La sua eredità vive nel Keller Computer Center della Clark University e nelle borse di studio che portano il suo nome, ma soprattutto nell'idea che la tecnologia debba essere un ponte e non un muro, un mezzo di liberazione intellettuale per tutti. La vita di Mary Kenneth Keller dimostra che l'innovazione tecnologica non è mai neutrale, ma è plasmata dai valori di chi la crea. La sua capacità di intrecciare fede, rigore matematico e passione educativa ha lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'informatica, ricordandoci che l'accesso alla conoscenza è il più potente dei codici sorgente. La tecnologia è la forza che muove le idee. Vediamo dove ci portano ora.
Sardoli Paris sui Rei. La complessa biochimica è l'adattamento negli abissi della Fossa delle Marianne. Nelle profondità della Fossa delle Marianne, lo Pseudoli Paris sui Rei sfida pressioni letali con adattamenti genetici unici, duplicazioni geniche per antiossidanti e otoliti, perdita di vista e pigmentazione. Un pesce trasparente che riscrive i limiti della biologia dei vertebrati. La pressione abissale è il paradosso del TMAO. Immaginate di poggiare l'intero peso della Torre Eiffel, circa 10.000 tonnellate, concentrato sulla superficie di un'unghia umana. È a questa metafora che i biologi marini ricorrono per descrivere la pressione idrostatica che regna a 7.000 metri di profondità nella Fossa delle Marianne. In questo regno di oscurità perenne, dove la temperatura dell'acqua si aggira intorno ai 2 gradi centigradi e la luce solare non è che un ricordo geologico, ogni processo biochimico deve fare i conti con una forza che tende a schiacciare le membrane cellulari, a denaturare le proteine e a inibire l'attività enzimatica. Per decenni, la spiegazione canonica della sopravvivenza dei pesci ossei in queste condizioni estreme è stata l'accumulo di ossido di trimetilammina, TMAO, uno smolita organico che agisce come una sorta di impalcatura molecolare, stabilizzando la struttura tridimensionale delle proteine e contrastando l'effetto destabilizzante della pressione. L'enzima chiave nella sintesi del TMAO è la flavina monoossigenasi 3, codificata dal gene FM3, e ci si sarebbe aspettati che lo Pseudoli Paris sui Rei, il pesce lumaca delle Marianne, esprimesse questo gene a livelli stratosferici. Invece, quando nel 2019 un team di ricercatori cinesi e statunitensi ha sequenziato per la prima volta il genoma di questa creatura diafana, la sorpresa è stata clamorosa. I livelli di espressione di FM3 erano del tutto simili a quelli dei pesci di superficie. Questo dato, pubblicato su Nature Ecology Evolution, ha mandato in frantumi il paradigma del TMAO come unico salvatore abissale e ha aperto una nuova, affascinante frontiera nella comprensione degli adattamenti alla pressione. Lo snailfish delle Marianne, infatti, non si affida a un unico stratagemma, ma ha messo in campo un arsenale di modifiche genomiche che toccano la gestione dello stress ossidativo, la mineralizzazione ossea e il metabolismo energetico, ridisegnando completamente il progetto corporeo di un vertebrato. La sua stessa fragilità esteriore, il corpo gelatinoso, privo di scaglie, semi-trasparente, è in realtà il frutto di una sofisticata ingegneria evolutiva che ha eliminato tutto ciò che è superfluo o dannoso sotto pressione, conservando solo le funzioni essenziali e potenziandole attraverso duplicazioni geniche mirate. L'arsenale genetico, ferritina, otoliti e perdita di funzioni. L'alta pressione idrostatica non comprime solo le proteine, ma scatena all'interno delle cellule una tempesta di specie reattive dell'ossigeno, ROS, radicali liberi che danneggiano il DNA, i lipidi e le proteine stesse, innescando un processo di stress ossidativo potenzialmente letale. Per fronteggiare questa offensiva chimica, lo Pseudoliparis suirei ha moltiplicato il gene FTHL27, che codifica per una subunità della ferritina, la proteina deputata a sequestrare il ferro in eccesso e a neutralizzare i radicali liberi. Mentre il suo parente più prossimo di acque basse, lo snailfish di Tanaka, possiede appena 3 copie di questo gene, lo Pseudoliparis suirei ne sfoggia ben 14, un'amplificazione che fornisce una capacità antiossidante senza precedenti. Un altro fronte critico è quello della mineralizzazione. A profondità estreme, il carbonato di calcio tende a dissolversi, rendendo difficile la formazione di strutture rigide come le ossa e, soprattutto, gli otoliti, minuscoli cristalli presenti nell'orecchio interno che fungono da sensori di gravità e di vibrazioni acustiche. Lo snailfish delle Marianne ha risolto il problema da un lato riducendo l'ossificazione dello scheletro, che rimane in gran parte cartilagineo e flessibile, e dall'altro triplicando il gene CLDNJ, che favorisce l'accumulo di calcio negli otoliti, preservando così un udito funzionante in un ambiente dove la comunicazione sonora è vitale. Non meno affascinante è la strategia della perdita genica. In un ecosistema dove il cibo scarseggia e i periodi di digiuno possono durare mesi, mantenere attivi geni metabolicamente dispendiosi sarebbe un lusso insostenibile. Lo Pseudoliparis suirei ha disattivato il gene GPR27, che accelera la mobilizzazione dei lipidi, permettendo così di conservare le riserve di grasso con una parsimonia estrema. Analogamente, ha dismesso la maggior parte dei geni legati alla vista e alla pigmentazione, un adattamento perfettamente logico in un mondo di tenebra assoluta. La sua pelle è completamente trasparente e il cranio presenta una finestra aperta, caratteristiche che riducono ulteriormente il costo energetico della crescita e della manutenzione dei tessuti. Persino i geni dell'orologio biologico circadiano, pur presenti in forma frammentaria, sembrano essersi affrancati dal ciclo solare, orchestrando ritmi metabolici indipendenti dalla luce e forse sincronizzati con le variazioni stagionali della pioggia di detriti organici che cade dalle acque superficiali. Questo mosaico di guadagni e perdite geniche disegna il ritratto di un organismo che non si oppone alla pressione con una corazza, ma la asseconda, fluidificando le proprie strutture fino a diventare una creatura al confine tra il solido e il liquido, un fantasma adattato al buio eterno degli abissi. Lo Pseudoliparis suirei ci insegna che l'estremo non si combatte con la forza bruta, ma con l'astuzia molecolare e la rinuncia selettiva. La sua esistenza, sospesa a 8000 metri sotto la superficie, ridefinisce il concetto stesso di vita complessa e suggerisce che i confini biologici siano molto più elastici di quanto la fisica classica vorrebbe farci credere.
La prossima notizia è un tributo alla curiosità. Ascoltiamola su microsmeta.com. Reattori chimici microfluidici, agenti artificiali e chimica a flusso nella scienza dei materiali. I reattori microfluidici a flusso continuo, potenziati dall'intelligenza artificiale, stanno trasformando la chimica. Minuscoli canali consentono sintesi ultrarapide, scambio termico perfetto e laboratori autonomi che apprendono da migliaia di esperimenti in poche ore. Dalla batch alla microfluidica, la rivoluzione termodinamica. Per oltre un secolo, la chimica industriale e farmaceutica si è affidata quasi esclusivamente a un unico paradigma produttivo, la reazione a lotto. In un reattore batch, grandi quantità di reagenti liquidi vengono versate all'interno di una vasca, spesso di vetro o acciaio inossidabile, e mescolate meccanicamente con un agitatore, mentre una camicia esterna fa circolare un fluido termico per controllare, in modo approssimativo, la temperatura. Questo approccio, erede diretto delle pentole degli alchimisti medievali, soffre di limiti intrinseci. Il trasferimento di calore è lento e disomogeneo, le concentrazioni dei reagenti variano da punto a punto, e se la reazione è fortemente esotermica, si possono creare punti caldi localizzati che innescano reazioni secondarie indesiderate o, nei casi peggiori, portano a runaway termici esplosivi. I reattori microfluidici a flusso continuo ribaltano completamente questa prospettiva. Invece di un unico grande volume, questi dispositivi impiegano una rete di microcanali incisi in materiali termoplastici, vetro o elastomeri siliconici, spesso realizzati con tecniche di stampa 3D di alta precisione. I reagenti vengono pompati in continuo attraverso questi condotti, il cui diametro può essere inferiore a un millimetro, e si incontrano in volumi di reazione infinitesimali, dell'ordine dei microlitri. La riduzione della scala operativa comporta un aumento drastico del rapporto superficie-volume, il che significa che il calore generato dalla reazione viene dissipato quasi istantaneamente attraverso le pareti dei canali, mantenendo condizioni isoterme anche per processi altamente energetici. Inoltre, la miscelazione non è più affidata a un agitatore meccanico, ma alla diffusione molecolare, che nei microcanali avviene in modo rapidissimo e prevedibile. Il risultato è un controllo senza precedenti sulla cinetica e sulla selettività della reazione. Si possono ottenere rese più elevate, ridurre la formazione di sottoprodotti e sintetizzare nanoparticelle con una distribuzione dimensionale estremamente stretta e monodispersa, Un requisito fondamentale per molti farmaci e materiali avanzati. La chimica a flusso continuo, insomma, trasforma il processo chimico da un'arte approssimativa a una scienza di precisione, aprendo la strada a una nuova generazione di impianti chimici compatti, sicuri e altamente efficienti. L'innesto dell'IA, i Self-Driving Laboratories. Se la microfluidica ha reso la chimica più precisa, l'integrazione dell'intelligenza artificiale la sta rendendo autonoma. I laboratori a guida autonoma, noti come Self-Driving Laboratories SDL, sono il punto di convergenza tra la robotica di laboratorio, la sensoristica real-time e gli algoritmi di apprendimento automatico. In un SDL, un reattore microfluidico non è più uno strumento passivo, ma il cuore di un ciclo iterativo noto come DMTA, Design, Make, Test, Analizze. Durante l'esperimento, una batteria di sensori ottici, spettroscopici, di flusso e di temperatura monitora in tempo reale l'andamento della reazione, misurando parametri come la conversione dei reagenti, la resa del prodotto desiderato e la presenza di impurità. Questi dati vengono immediatamente inviati a un agente artificiale, tipicamente un modello di Deep Reinforcement Learning, che li elabora e decide, in completa autonomia, come modificare le condizioni operative per l'istante successivo. L'agente non segue un protocollo predefinito, ma impara per tentativi ed errori, proprio come farebbe un chimico umano che osserva i risultati e aggiusta la ricetta. La differenza è che un SDL può condurre migliaia di esperimenti in poche ore, esplorando un vasto spazio di parametri chimici, pressione, temperatura, concentrazioni, portate, che richiederebbe mesi di lavoro a un team di ricercatori. Piattaforme come Robochem, SmartDope e AlphaFlow stanno già dimostrando l'efficacia di questo approccio nella sintesi di molecole farmaceutiche complesse, come le immine, e nella scoperta di nuovi catalizzatori e polimeri. Il reinforcement learning si rivela particolarmente adatto a questo compito perché la chimica è un dominio ricco di variabili interconnesse e di feedback ritardati, esattamente il tipo di ambiente in cui un algoritmo può battere l'intuito umano. Inoltre, gli SDL possono operare ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, abbattendo radicalmente i tempi e i costi della ricerca e sviluppo. Questa democratizzazione della chimica automatizzata promette di accelerare la scoperta di nuovi farmaci salvavita, di materiali sostenibili per l'energia e di processi industriali a minore impatto ambientale, spostando il ruolo del chimico da esecutore manuale di esperimenti a supervisore strategico di sistemi autonomi. I reattori microfluidici con intelligenza artificiale rappresentano un salto di paradigma paragonabile al passaggio dalla bottega artigiana alla fabbrica automatizzata, promettono di comprimere in giorni quello che prima richiedeva decenni, restituendo alla chimica la sua vocazione più nobile, quella di servire l'umanità con soluzioni più rapide, sicure e sostenibili. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Trakai Island Castle, bastione militare sul lago e baluardo della memoria caraima. Sulle acque del lago Galvi in Lituania sorge il castello di Trakai, fortezza gotica in mattoni rossi che fu baluardo contro i cavalieri teutonici e dimora dei caraimi, guardie del Granduca. Oggi restaurato, è un simbolo di tolleranza e memoria storica. La fortezza sull'isola, strategia militare e potere granducale. Nel XIV secolo, il Granducato di Lituania era uno stato in rapida espansione, ma costantemente minacciato sul fronte occidentale dall'ordine teutonico, una potenza militare monastica che conduceva crociate contro i popoli baltici ancora pagani con l'obiettivo di cristianizzarli con la spada. Il Granduca Kestutis, padre del celebre Vitautas, comprese che per resistere a questi assalti era necessario un sistema di difesa basato su fortezze imprendibili e individuò nel lago Galvi il sito ideale per edificare un castello inespugnabile. L'isola naturale, situata a pochi chilometri dall'odierna Vilnius, offriva una protezione insuperabile. Le acque gelide del lago, profonde in alcuni punti fino a 40 metri, rendevano impossibile l'assedio con macchine da guerra, mentre la distanza dalla riva impediva il tiro diretto delle catapulte. I lavori iniziarono intorno al 1370, utilizzando mattoni rossi cotti in loco e pietra calcarea, e si protrassero per decenni sotto la supervisione di Vitautas, che espanse la fortezza originaria trasformandola in un castello a pianta irregolare con un imponente mastio a 6 piani. Mura a casamatta, spesse oltre 2 metri, e un fossato interno che separava il palazzo residenziale dal cortile d'armi. La posizione insulare non era solo difensiva, ma anche simbolica. Il castello sorgeva come una sentinella al centro del lago, visibile da ogni sponda, incarnando il potere e la ricchezza del Granducato. All'interno delle sue mura, Vitautas accumulò un tesoro immenso in oro, argento e manufatti preziosi, e il castello divenne la tesoreria de facto dello Stato e il centro amministrativo da cui il Granduca governava un territorio che si estendeva dal Mar Baltico al Mar Nero. La sua importanza strategica fu tale che Jogaila, cugino di Vitautas e re di Polonia, vi si recò in visita per 13 volte in meno di 20 anni, segno che Trakai era considerata non solo una fortezza, ma una capitale diplomatica parallela a Vilnius. La svolta nella storia del castello coincise con la battaglia di Grunwald del 1410, in cui l'esercito combinato lituano-polacco annientò definitivamente l'ordine teutonico, facendo venire meno la ragione d'essere primaria della fortezza come baluardo difensivo. I Karaimi è l'epopea della ricostruzione. Con la pace, Vitautas trasformò il castello in una sontuosa dimora di rappresentanza, decorandolo con affreschi gotici, vetrate colorate e arredi degni delle corti europee più raffinate. Ma l'eredità più duratura del Granduca Atrakai fu forse la comunità Karaima. I Karaimi, un popolo di stirpe turca originario della Crimea e di fede karaita, una religione abramitica basata esclusivamente sulla Torah scritta, senza riconoscere il Talmud, furono invitati da Vitautas alla fine del 300 per servire come guardie del corpo reali e come guarnigione del castello. La scelta non fu casuale. I Karaimi godevano di una reputazione di assoluta fedeltà e di abilità militare. Il castello di Trakai non è soltanto un reperto architettonico, ma un palinsesto di memorie sovrapposte. Fortezza pagana, reggia cristiana, rifugio di un popolo, rovina romantica e infine simbolo di un'identità nazionale risorta. Attraversare i suoi ponti significa varcare la soglia di un tempo sospeso, dove le acque del lago riflettono ancora il coraggio e la saggezza di chi, secoli fa, scelse di costruire la propria casa su un'isola per difendere la propria libertà.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
VLC for Android, architettura e universalità del decoding multimedia open source. VLC for Android porta su smartphone la potenza del celebre lettore open source, con il motore libVLC che include tutti i codec, streaming di rete SMB-FTP, decoding 8K, audio pass-through e zero pubblicità. Un baluardo di libertà multimediale senza compromessi. LibVLC, un motore di decodifica universale nel palmo della mano. Quando si installa VLC for Android dal Google Play Store, non si scarica semplicemente un lettore multimediale. Si porta con sé un'intera orchestra di codec, protocolli e librerie che ha richiesto 20 anni di sviluppo collettivo da parte del progetto VideoLAN. Il cuore pulsante dell'applicazione è la LibVLC, una libreria embedded che incapsula l'intero motore di decoding del VLC Desktop e lo adatta alle architetture mobili ARMv7, ARM64 e x86. Questa trasposizione non è una banale compressione, ma un porting meticoloso che conserva ogni singola funzionalità del fratello maggiore, compresi i moduli per la lettura di flussi di rete, per il rendering video accelerato via hardware e per la gestione dei sottotitoli. La differenza fondamentale rispetto ai lettori preinstallati dai produttori di smartphone risiede nella filosofia di VideoLAN. I costruttori di dispositivi integrano solo i codec strettamente necessari a riprodurre i formati più comuni, costringendo l'utente a cercare applicazioni di terze parti o pacchetti di codec quando si imbatte in un file meno diffuso. VLC, al contrario, include nativamente tutti i codec audio e video esistenti, da quelli più diffusi come H.264, H.265, MP3 e ACI, a quelli di nicchia come OGTHOA, FLAC, SPIX, DIRAC, VP8, VP9 e persino codec legacy come il Real Video e il CinePak. Questa inclusività è resa possibile dalla licenza open source GPL-LGPL, che permette agli sviluppatori di integrare e distribuire liberamente implementazioni di algoritmi di compressione, senza dover pagare royalty o sottostare a restrizioni brevettuali. Il risultato pratico è che l'utente può scaricare qualsiasi file video o audio da qualsiasi fonte, aprire VLC e avere la certezza che verrà riprodotto, senza messaggi di errore, senza la necessità di scaricare codec aggiuntivi e senza dover convertire il file in un formato compatibile. Questa promessa di universalità, mantenuta con coerenza assoluta, è il motivo per cui VLC è diventato il lettore multimediale di riferimento per centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. Prestazioni. Streaming è una privacy granitica. Nonostante la mole di codice e la vastità dei formati supportati, VLC for Android è straordinariamente efficiente nella gestione delle risorse hardware. Il segreto risiede nell'uso dell'accelerazione hardware via Application Programming Interface Media Codec e, su dispositivi compatibili, OpenGLS per il rendering video. Grazie a queste interfacce, il decoding dei flussi video può essere delegato ai processori grafici e ai decoder dedicati presenti nei system on chip degli smartphone, consentendo la riproduzione fluida di contenuti in risoluzione 4K e 8K senza surriscaldamenti eccessivi e senza un drenaggio anomalo della batteria. A questo si aggiungono il supporto completo per l'High Dynamic Range, HDR, e per algoritmi di tone mapping che adattano i contenuti HDR agli schermi standard Dynamic Range, SDR, preservando la fedeltà cromatica anche sui pannelli meno luminosi. Sul versante audio, VLC for Android supporta il pass-through di flussi multicanale non compressi verso amplificatori esterni tramite HDMI o connessioni ottiche, gestendo senza difficoltà codec home theater come Dolby Digital Plus, Dolby True HD, TTS-HD Master Audio e audio spaziale 3D Ambisonics, oltre alla riproduzione di file locali, VLC eccelle nella lettura di flussi di rete. Può connettersi a server domestici e aziendali usando i protocolli SMB, FTP, SFTP e NFS, accedere a server multimediali UPnP e DLNA, e decodificare in tempo reale flussi adattivi HTTP Live Streaming e Dash. Supporta playlist in formato M3 UXSPF, video a 360 gradi con navigazione interattiva, tracce audio multiple e sottotitoli di ogni genere, compresi i vecchi teletext. Un aspetto che distingue VLC for Android dalla maggior parte delle applicazioni concorrenti è la totale assenza di pubblicità, di acquisti in app, di tracker o di moduli di raccolta dati. L'applicazione richiede esclusivamente i permessi necessari al suo funzionamento, come l'accesso allo storage e alla rete, e non invia alcuna informazione a server esterni. Il codice sorgente, pubblicamente consultabile su GitLab, garantisce che questa promessa di trasparenza sia verificabile da chiunque. In un ecosistema mobile dominato da applicazioni gratuite che monetizzano i dati degli utenti, VLC rappresenta una rara eccezione, dimostrando che è possibile offrire un servizio di altissima qualità senza sacrificare la privacy e senza cedere alla logica del profitto invasivo. Con oltre 100 milioni di download e un'interfaccia tradotta in 106 lingue, VLC for Android è oggi uno degli ambasciatori più efficaci del modello open source. La prova concreta che la collaborazione volontaria e la passione per la tecnologia possono competere è, spesso, superare le offerte delle grandi corporazioni. VLC for Android non è solo un lettore multimediale, è una dichiarazione di indipendenza digitale. In un'epoca in cui i nostri dispositivi sono sempre più controllati da ecosistemi chiusi, questo gioiello open source ci ricorda che la libertà di aprire qualsiasi file, senza chiedere il permesso a nessuno, è un diritto che merita di essere difeso con rigore e orgoglio.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!